Radio 24 Reportage. Stati Uniti, elezioni ad alta tensione, di Sergio Nava.
Doveva essere una sfida all'ultimo voto e così è stato. La lunga notte elettorale americana non ha tradito le attese.
CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States.
Un'incertezza risoltasi nella serata italiana di ieri con l'annuncio della vittoria di Joe Biden, che diventa così il 46esimo presidente degli Stati Uniti. In questo reportage vi faremo rivivere i momenti più importanti di questa settimana a stelle e strisce con le dichiarazioni dei due contendenti che potrete ascoltare dalla loro viva voce insieme all'analisi di un esperto di politica americana. Ma partiamo dall'inizio, per la precisione dal 3 novembre, che Trump vive chiuso all'interno della Casa Bianca, dove aveva fatto preparare ben due war rooms, sale operative al riparo dagli occhi indiscreti dei 400 invitati al party esclusivo organizzato in Pennsylvania Avenue. Si concede solo una breve sortita in Virginia nel corso della giornata per visitare e ringraziare il suo comitato elettorale, insieme alla canonica intervista telefonata a Fox News, dove improvvisa una moderazione che in realtà rinnegherà presto, non appena cioè i nodi verranno al pettine. Dichiarerò vittoria quando ci sarà una vittoria, dice Trump, allontanando solo temporaneamente i sospetti di un tentativo di forzatura. Nelle stesse ore lo sfidante Joe Biden visitava la città natale di Scranton in Pennsylvania, dove faceva tappa alla sua casa di infanzia. Era solo l'antipasto di lunghe ore e lunghi giorni di contesa elettorale. Martedì 3 novembre alle 19 ora dell'East Coast, l'una di notte del 4 novembre in Italia, gli exit poll cominciano ad affluire dai primi stati che chiudono le urne. Appare immediatamente chiaro che Biden non sfonda nei territori per lui più ostici, quelli che gli avrebbero consentito una vittoria praticamente immediata: Texas, Iowa, Ohio e soprattutto Florida. Qui i latinos gli voltano di fatto le spalle, facendo sfuggire al campo democratico una delle prede più ambite. A Giampiero Gramaglia, giornalista esperto in relazioni transatlantiche e consigliere dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, che ci accompagna in questo viaggio all'interno dei lunghi giorni delle presidenziali americane, abbiamo chiesto se fosse così impossibile un miraggio blu in questi stati.
Il miraggio blu era più che altro a livello nazionale, e a livello nazionale, man mano che i voti vanno avanti, il margine di Biden raggiunge i 5 milioni di voti, forse lo supera. Negli stati era un'ipotesi, in Georgia e Texas una possibilità, in Texas è svanita, in Georgia è rimasta viva per giorni dopo il voto. Quello che è mancato è stata l'onda blu nei tre stati chiave, Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, dove le distanze fra Trump e Biden sono effettivamente molto, molto limitate.
La situazione resta incerta tutta la notte, al punto che quando in Italia albeggia si scatena la bagarre. Donald Trump decide di lanciare messaggi contraddittori.
We were getting ready to win this election.
Da un lato lascia intendere di aver vinto. Ringrazio gli americani, abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali, eravamo pronti a celebrare un grande successo, ma la nostra vittoria è stata improvvisamente sospesa. Dall'altro però comincia già a passare alla fase 2, quella dei ricorsi e dell'opposizione strenua al conteggio dei voti postali, quelli che secondo ogni previsione favoriranno il rivale Biden. C'è un gruppo molto triste di persone che sta cercando di togliere il voto a milioni di elettori di Trump. Andremo alla Corte Suprema, questa è una frode per gli americani, un imbarazzo per il paese, così Trump. A Giampiero Gramaglia abbiamo chiesto di interpretare la reazione del presidente uscente. È schizofrenica o solo apparentemente schizofrenica?
Solo apparentemente, perché Trump ha subito lo shock che hanno subito un po' tutti, ma rispetto a Biden l'ha assorbito meno bene. Cioè, negli stati in cui si sono scrutinati prima i voti per posta, è partito in testa Biden, parliamo di Florida, Texas, Georgia, e poi Trump lo ha rimontato e superato. Negli stati dove si sono scrutinati prima i voti ai seggi, parliamo di Pennsylvania, Wisconsin, Michigan e altri, è partito in testa Trump e poi Biden lo ha rimontato. Ma Trump a un certo punto si è trovato con un vantaggio anche di 10-12 punti percentuali in quegli stati e non ha poi reagito bene al fatto di vedersi raggiunto e magari superato.
All'opposto la reazione di Biden, che nelle stesse ore commentava dalla sua casa del Delaware i primi dati.
We're gonna have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished.
Dobbiamo essere pazienti, aspettare che tutti i voti vengano contati, dice Biden, e soprattutto avverte: non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni, spetta a voi, spetta al popolo. E allora a Giampiero Gramaglia chiediamo quanto Biden abbia voluto marcare, anche a livello di reazione, le distanze da Trump.
Lo ha fatto in modo esplicito, l'invito alla pazienza di Biden, pur esprimendo fiducia nella vittoria e l'antitesi della denuncia di Trump senza prove, senza fondamento, che il voto è stato truccato. Ma in tutta la campagna elettorale e forse in tutti i comportamenti anche precedenti alla campagna elettorale, Biden ha uno stile da presidente e Trump ha sempre uno stile che, ad essere generosi, definiamo da candidato.
Nel pomeriggio italiano del 4 novembre Trump accede al profilo Twitter e avvia un diluvio di cinguetti tutti minacciosi. Torna ad agitare lo spettro di brogli commentando il recupero di Biden in stati come Michigan e Wisconsin. La scorsa notte scrive: ero avanti, spesso saldamente, in molti stati chiave, in quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi uno ad uno i vantaggi sono magicamente scomparsi nel momento in cui sono state contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano. Trump attacca anche i sondaggisti. Ancora una volta hanno completamente sbagliato. E non si ferma qui, anzi, dilaga. Stanno trovando voti per Biden ovunque, in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. È un male per il paese. Punto esclamativo. Alle minacce seguono presto i fatti, con lo staff legale del presidente uscente che comincia a presentare cause e ricorsi a pioggia negli stati in bilico. Ma quante reali possibilità di successo hanno tutte queste azioni legali intraprese da Trump? Non sono piuttosto un simbolo di disperazione?
Io credo personalmente che non abbiano chance di successo e mi pare che le corti e i procuratori che hanno esaminato le prime le abbiano respinte come infondate, però andranno tutte esaminate, quindi ci vorrà un tempo e anche se respinte potranno essere portate all'istanza superiore e quindi ci vorrà un ulteriore tempo di esame, andranno tutte valutate.
Dal canto suo Biden appare in quelle stesse ore per preannunciare la probabile vittoria.
It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
È chiaro che vinceremo abbastanza stati per ottenere 270 voti elettorali per vincere, afferma Biden ancora dal Delaware. Non sono qui per dichiarare che abbiamo vinto, ma per dirvi che quando il conteggio sarà finito riteniamo che saremo noi i vincitori. E lancia un messaggio unificante e riappacificatore: non ci saranno stati rossi o stati blu quando vinciamo, ci saranno gli Stati Uniti d'America. In quelle stesse ore il suo staff lancia il sito per la transizione, quello che i presidenti eletti, in attesa di prendere possesso a gennaio della Casa Bianca, mettono in campo per costruire la propria squadra e preparare il passaggio di consegne. Build Back Better si chiama. E come primo passo promette un ritorno degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima, abbandonati da Washington per una incredibile coincidenza il giorno dopo il voto, il 4 novembre. Ma quali sono gli assi principali su cui sarà costruita una presidenza Biden? Ancora Giampiero Gramaglia.
Farà una cosa il 21 gennaio, cioè appena insediato, che darà una boccata d'aria pura al pianeta, non all'America, cioè riporterà gli Stati Uniti negli accordi di Parigi contro il cambiamento climatico. Questo si è impegnato a farlo, ma poi dovrà fare una cosa immediata contro la pandemia. Ha detto che metterà in atto un piano che consisterà nel consigliare l'uso della mascherina a livello nazionale, promuovere misure di comportamenti che come il distanziamento sociale, che contrastino la diffusione del contagio, che è record in questi giorni, e poi attuerà una riforma del piano fiscale di Trump che dovrebbe lasciare, non toccare i redditi sotto i $400,000, ma sopra i $400,000 dovrebbe comportare un inasprimento fiscale. Poi avrà a che fare con un debito fortemente aumentato dagli effetti dei piani di stimolo contro la pandemia e con il rilancio dell'economia uscita zoppicante dalla pandemia.
Nella notte italiana tra giovedì e venerdì Trump sale sul palco delle conferenze stampa alla Casa Bianca e si lancia in uno dei monologhi più incendiari familiare e assolutamente privo di prove ed evidenze mai pronunciato nei suoi 4 anni in politica.
If you count the legal votes, I easily win.
Se si contano i voti legali, vinco facilmente. Il nostro obiettivo è proteggere l'integrità delle elezioni. Non consentiremo che ce le rubino, dice Trump, che i nostri elettori siano silenziati. E accompagna queste accuse con voci e sospetti di brogli, ostacolo degli osservatori repubblicani e via dicendo. Non presenta una sola prova o evidenza di fronte ad affermazioni così gravi, ma il suo tono stavolta è dimesso, arrabbiato. Comunque vada, da qui a dicembre, quando saranno ufficialmente dichiarati i risultati, Trump lascerà un segno difficile da dimenticare nella storia delle presidenze statunitensi. Quale possibile proiezione futura avrà il trumpismo anche senza Trump alla Casa Bianca? Sentiamo ancora Gian Piero Gramaglia.
Ma la mia percezione, anche se sento dire da autorevoli commentatori e colleghi cose di segno contrario, è che il trumpismo senza potere non esiste e che una volta privato del potere, se sarà privato del potere, Donald Trump non avrà più quella presa sul partito repubblicano che ha esercitato grazie al potere, grazie a decisioni a volte brutali in posizione di potere. Il trumpismo dopo Trump potrà essere affidato a ancora un Trump, ma non credo più a Donald, eventualmente a Ivanka, la figlia consigliere, che ha doti, qualità e anche un miglior rapporto con la gente del padre.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.